Laudetur Jesus Christus.
Martedì 6 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Undicesima Congregazione Generale, i cardinali continuano la loro riflessione e tracciano la figura di un Papa Pastore. Un lavoro degno per tutti, il messaggio degli ultimi tre pontefici nel video per le intenzioni di preghiera di maggio. Israele è pronto a occupare Gaza, ha annunciato il piano per una massiccia operazione militare, escalation di attacchi anche nello Yemen. Sono le 8:42 secondi, ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Circa 170 cardinali, di cui 132 elettori, erano presenti ieri pomeriggio all'undicesima congregazione generale prima del conclave. I porporati hanno continuato a riflettere sul futuro Papa e sul ruolo della Chiesa nel mondo, ha spiegato Matteo Bruni, direttore della sala stampa della Santa Sede, il servizio di Isabella De Carvaglio.
Ieri i cardinali si sono riuniti per una congregazione generale anche nel pomeriggio, in preparazione al conclave che inizierà domani 7 maggio. Questa sessione aggiuntiva, durata dalle 17 alle 19, era stata decisa per dare la possibilità a tutti di parlare e infatti sono stati tenuti circa 20 interventi. I porporati hanno riflettuto su come possono sostenere il nuovo pontefice e hanno tratteggiato la figura di un Papa Pastore che abbia una prospettiva di dialogo e di costruire rapporti con religioni e culture diverse. Altre tematiche discusse sono state l'etnicismo in seno alla Chiesa e alla società, il fenomeno migratorio, le guerre nel mondo, specialmente in Asia e Africa, il sinodo sulla sinodalità e l'ecclesiologia di comunione. La sala stampa ha poi riferito che ieri pomeriggio circa un centinaio di ufficiali addetti al conclave hanno prestato il giuramento di segretezza. Da questa mattina fino a domani i cardinali elettori potranno iniziare ad entrare nelle loro stanze a Casa Santa Marta. La 12ª e ultima congregazione generale è prevista per oggi alle 9.
E come abbiamo sentito, stamani alle 9 nell'aula del Sinodo si svolge la 12ª Congregazione Generale del Collegio Cardinalizio in preparazione dell'elezione del nuovo pontefice. Alle ore 13 circa ci sarà il briefing del direttore della sala stampa, Matteo Bruni. Intanto continua il flusso incessante di fedeli che rendono omaggio alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Nella serata di ieri si è recato nella Basilica Mariana anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. E Papa Francesco aveva invitato a pregare nel mese di maggio per le condizioni di lavoro. Con la sua scomparsa, il video della rete mondiale di preghiera del Papa ha cambiato formato, con gli ultimi tre pontefici che si pronunciano sul tema del lavoro. Benedetta Capelli.
Preghiamo perché attraverso il lavoro
ogni persona si realizzi.
Le famiglie si mantengano
con dignità.
E la società
possa divenire più umana.
È quanto aveva raccomandato Francesco nel video delle intenzioni di preghiera di maggio, che ha cambiato formula dopo la sua scomparsa. Per lui il lavoro conferisce un'unzione di dignità. Guadagnare il pane, infatti, dà dignità alla persona. E dignità è una parola chiave anche per Benedetto XVI. Il lavoro va svolto a servizio del bene comune, ma l'uomo non deve asservirsi al lavoro perché non è il senso ultimo della vita. San Giovanni Paolo II esorta ad affrontare gli squilibri economici e sociali e le situazioni di ingiustizie esistenti nel mondo lavorativo, senza dimenticare coloro che soffrono per mancanza di occupazione, per salario insufficiente. Attualmente, secondo i dati dell'ONU e dell'OIL, 402,4 milioni di persone in tutto il mondo non trovano lavoro, 160 milioni di bambini sono costretti a lavorare e circa 2 miliardi di persone sono prive di diritti lavorativi e di protezione sociale.
Ed ora l'attualità internazionale. Si profila una nuova, anche se non immediata, massiccia operazione militare di Israele a Gaza. Ad annunciarlo ieri il primo ministro Netanyahu, una notizia che ha messo in allarme le famiglie degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Intanto si fa sempre più incandescente anche il fronte con lo Yemen, colpito da decine di raid delle forze israeliane. Paola Simonetti.
Israele è determinato ad aumentare la pressione su Hamas, un nuovo piano militare già pronto per un'invasione massiccia su Gaza. Lo ha reso noto ieri il primo ministro israeliano Netanyahu, precisando che non sarà immediata. Si attenderà infatti la visita del presidente USA Trump nella regione la prossima settimana. Previsti lo sfollamento di centinaia di migliaia di civili e, promette Netanyahu, la distribuzione di aiuti umanitari, almeno quelli essenziali. Una notizia questa che ha innalzato la tensione nel paese fra i familiari degli ostaggi ancora nelle mani del gruppo islamico palestinese, famiglie che hanno protestato davanti alla Knesset e chiesto ai riservisti di rifiutarsi di combattere. I vertici militari sono stati così costretti a chiarire. L'espansione dell'operazione è ampia ma limitata ed esclude le aree dove si ritiene che siano prigionieri sequestrati. Israele intanto concentra i suoi attacchi militari anche contro gli Houthi nello Yemen. Ieri due le vittime di un raid contro una fabbrica ad Hodeida che ha visto distrutto anche il porto locale. Un'aggressione che Hamas ha definito un brutale crimine di guerra.
E in Ucraina continua lo scontro armato mentre si registra un momento di preoccupante impasse sul fronte diplomatico. Gli osservatori rivedono i giudizi sulla buona riuscita della mediazione americana. Lo stesso presidente Trump ha stigmatizzato di recente l'atteggiamento del leader del Cremlino, Putin. Sentiamo Giancarlo Lavella.
Sono lontani i tempi in cui, in campagna elettorale per la Casa Bianca, Trump diceva di poter risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina in 24 ore. Il presidente americano nei giorni scorsi aveva avuto il sospetto che da parte del Cremlino si frenasse sull'apertura del dialogo con Kiev, mentre ieri ha espresso un plauso a Putin per l'annuncio di una tregua di 3 giorni, dall'8 all'11 maggio prossimi, in occasione delle cerimonie per gli 80 anni della vittoria sovietica sulla Germania nazista. Intanto i rapporti Trump-Zelensky sembrano ormai stabilizzati, mentre sul terreno è guerra di droni. Si registrano vittime per attacchi russi nella zona di Odessa e quella orientale di Sumy. In questa guerra muoiono almeno 5.000 russi e ucraini a settimana. Una situazione orribile che deve finire, ha detto Trump.
Andiamo in Romania adesso, dove il voto di domenica scorsa ha premiato il nazionalista di destra George Simion, che affronterà tra 2 settimane il sindaco di Bucarest Nicosor Dan. Un ballottaggio cruciale che potrebbe ridisegnare la direzione geopolitica dell'UE e del paese membro della NATO. Francesco De Remigis ha chiesto un'analisi di questa prima tornata svolta, se lo ricordiamo, dopo l'annullamento del voto di novembre scorso per presunte ingerenze straniere sul elettorato, a Sarina Soare, professore associato presso l'Università di Firenze.
Ad una mappa elettorale vediamo che, all'eccezione dei grandi centri urbani, il candidato Simion ha vinto ovunque. E un altro dato altrettanto importante è che all'interno della numerosa diaspora rumena, per lo più in Europa occidentale ma anche negli Stati Uniti e in Canada, il candidato Simion ha ottenuto dei risultati molto importanti. Come si spiega questo voto e perché questo successo? Abbiamo un voto di protesta legato alla contestazione di questa decisione della Corte Costituzionale del 6 dicembre, che non è stata forse spiegata in maniera accurata e documentata. Dall'altro lato c'è qualcosa di più sostanziale, un attaccamento dei cittadini rumeni a dei valori tradizionali. Non si sono ritrovati tanto nell'importazione di alcuni valori ritenuti cardine per l'Unione Europea, che sono stati visti come delle forme di imposizione, come per esempio i matrimoni tra persone dello stesso genere.
Il presidente USA Trump ha annunciato nuovi dazi, questa volta ad essere colpiti entro le prossime settimane saranno i prodotti farmaceutici. E questa mattina si sono udite esplosioni nell'attuale capitale sudanese Port Sudan per il terzo giorno consecutivo da quando i paramilitari ribelli hanno iniziato ad attaccare la città. In Sudan dall'aprile 2023 il conflitto ha causato una delle peggiori crisi umanitarie al mondo. Ascoltiamo al microfono di Gianmarco Murroni, Gianluca Ranzato, referente emergenze umanitarie di Save the Children.
Stiamo celebrando il tristissimo anniversario di un conflitto civile interno che ha portato il Sudan a rappresentare una delle più gravi crisi umanitarie del tempo contemporaneo. In particolar modo per noi è letteralmente una crisi dei bambini per l'incredibile numero. Io dico solo, sono 6 milioni e mezzo i bambini che hanno dovuto lasciare le loro case, con aree intere del paese in condizioni di grave crisi, grave emergenza della accesso al cibo fino a livelli catastrofici.
Gianluca Ranzato, una catastrofe, una crisi umanitaria sempre più grave, e si estende anche a tutto ciò che concerne la sanità, la salute.
Questa crisi alimentare comporta anche lo sviluppo di malattie ed epidemie. In un paese in cui il 70% delle strutture sanitarie sono letteralmente al collasso per l'insostenibilità del numero di persone che devono seguire.
È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.